27 settembre 2019, a caccia con arco e frecce in Europa già 40.000 anni fa. Di Folco Claudi. Una nuova analisi delle pietre scheggiate scoperte nella Grotta del Cavallo in Puglia indica che probabilmente sono punte di frecce, retrodatando quindi l'introduzione di armi da lancio in Europa da parte degli esseri umani. Gli esseri umani vissuti in Europa tra 45.000 e 40.000 anni fa circa cacciavano già con archi e frecce, lo rivela uno studio effettuato sui reperti della Grotta del Cavallo, un importante sito archeologico sulla costa del Salento, da una collaborazione italo-giapponese di cui fanno parte l'Università di Siena e l'Università di Bologna. Si tratta di un'importante scoperta sulla tecnologia avanzata della cultura wuluziana, probabilmente la più antica di Homo sapiens in Europa, che completa il quadro delle ipotesi sulla colonizzazione del continente da parte dei nostri antenati e sull'estinzione dell'uomo di Neanderthal. La ricerca si è concentrata su reperti già noti, 146 piccole lame in pietra scheggiata a forma di mezzaluna, di cui era ancora sconosciuto l'utilizzo. In questo studio abbiamo associato alla solita analisi tipologica di queste semilune un'analisi tecnico-funzionale dell'usura e delle fratture che ricorrono frequentemente in questa particolare tipologia di strumento litico, ha spiegato alle scienze Stefano Benazzi, paleoantropologo dell'Università di Bologna e coautore dell'articolo pubblicato su Nature Ecology Evolution. I nostri colleghi giapponesi hanno effettuato prove sperimentali riproducendo le semilune con lo stesso materiale e montandole su frecce o sui cosiddetti propulsori, aste, che servivano sostanzialmente a prolungare il braccio e a lanciare così i proiettili con più forza, ha sottolineato il ricercatore. Le semilune realizzate ex novo sono poi state lanciate contro pelli animali, in modo da simulare gli impatti tipici della caccia. Il risultato è che i segni e le fratture da impatto sono molto simili a quelle riscontrate nei reperti della Grotta del Cavallo, ha aggiunto Benazzi. La difficoltà a quel punto era capire se la tecnologia usata fosse effettivamente quella del propulsore o dell'arco e della freccia. Noi propendiamo per questa seconda ipotesi, ma non possiamo escludere completamente il propulsore. Complessivamente, i dati retrodatano di 20.000-25.000 anni l'introduzione di armi da lancio basate su dispositivi meccanici in Europa. L'efficienza nella caccia derivata da questa innovazione ha probabilmente dato a Homo sapiens un vantaggio enorme, permettendogli di soppiantare Neanderthalensis, con il quale aveva convissuto nelle stesse regioni europee per circa 5.000 anni. C'è un grande dibattito su chi sia l'artefice dell'evoluzione. Nel 2011 il mio gruppo ha pubblicato un articolo in cui si dimostra che resti umani associati a questa cultura sono Homo sapiens, ma a livello internazionale qualcuno critica questa conclusione, ha sottolineato Benazzi. Ora la scoperta di una tecnologia così innovativa, che sappiamo essere presente in Africa già 15.000-20.000 anni prima, va a sostegno dell'ipotesi che si sia verificata un'ondata di colonizzazione di Homo sapiens arrivati in Europa dal continente africano con una tecnologia sofisticata. Lo sguardo a questo punto non può che ampliarsi a tutto il continente europeo. Un dato importante evidenziato anche nell'articolo è che altri contesti in Europa definiti di transizione tra i Neanderthal e Homo sapiens mostrano strumenti litici molto simili, ha concluso Benazzi. Speriamo che dopo il nostro lavoro i colleghi all'estero guardino con occhi diversi gli strumenti litici che hanno a disposizione. 26 settembre 2019. 3.000 anni fa i primi biberon della storia. Piccoli vasi in ceramica risalenti all'età del ferro e del bronzo contengono residui di latte. Si tratta della più antica testimonianza nota di recipienti usati per lo svezzamento dei bambini. Il primo biberon della storia è in ceramica e risale a più di 3.000 anni fa, lo affermano sulla rivista Nature Julie Dunne dell'Università di Bristol e colleghi dell'Università di Vienna in Austria sulla base delle analisi della forma, delle dimensioni e dei residui di latte trovati all'interno di alcuni piccoli recipienti di diverse epoche. Si tratta di un'importante testimonianza delle abitudini di svezzamento dei bambini diffuse durante l'età del bronzo e del ferro, ma che probabilmente erano iniziate molto prima, durante il Neolitico europeo. Sono diversi infatti gli esempi di questo tipo di vasellame, vasetti in creta, alcuni a forma di animali stilizzati, con un beccuccio nella parte bassa da cui può scorrere il contenuto liquido, e risalgono fino a 5.000 anni fa. In assenza di prove dirette che si trattasse di oggetti dedicati ai più piccoli, i ricercatori ritenevano che fossero in generale destinati all'alimentazione di malati e infermi. Ora Dunne e colleghi hanno analizzato tre recipienti rinvenuti in tombe di bambini in antiche necropoli situate nell'attuale Baviera, in Germania. Un primo indizio è che le dimensioni e la forma fanno sì che i recipienti possano essere maneggiati anche dalle mani di un bambino. Sofisticati esami chimico-fisici dei residui ancora presenti all'interno, inoltre, hanno documentato che si tratta di grassi tipici di prodotti caseari, con tutta probabilità latte ottenuto da animali da allevamento, vacche, capre o pecore. Tutto fa dunque pensare che questo tipo di vasellame fosse destinato allo svezzamento dei piccoli. La conclusione dello studio solleva però una serie di importanti interrogativi che riguardano la natalità e la salute delle popolazioni di quel periodo, come sottolinea Sian Arcroft dell'Università di Otago in Australia in un articolo di commento apparso nello stesso numero di Nature. È noto infatti che durante il Neolitico ci fu un notevole incremento della fertilità e lo svezzamento a base di latte animale potrebbe aver contribuito ad accorciare il periodo di allattamento al seno. Il problema è che il latte animale, a differenza di quello materno, non è un alimento completo per i bambini, e l'uso di contenitori difficili da pulire poteva portare infezioni e gastroenteriti potenzialmente letali. Sarebbe dunque interessante cercare tracce archeologiche dei possibili effetti sanitari dell'introduzione del latte animale nello svezzamento dal punto di vista della diffusione di infezioni e della mortalità infantile. 27 settembre 2019. Un nuovo metodo per trovare il ferro nell'atmosfera degli esopianeti. Scoperto un nuovo effetto che l'atmosfera di un esopianeta molto caldo può indurre sulla misura della velocità radiale della stella madre durante il transito planetario. Tale effetto, individuato durante le osservazioni del transito dell'esopianeta denominato KELP-9b con il telescopio nazionale Galileo dell'INAF, potrà permettere di rivelare in modo diretto la presenza di elementi pesanti come il ferro nelle atmosfere di altri pianeti extrasolari estremamente caldi. Lo studio, in pubblicazione sulla rivista Astronomy Astrophysics, è stato guidato dal ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica Francesco Borsa. I ricercatori del progetto GAPS, Global Architecture of Planetary Systems, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, utilizzando dati ottenuti con lo spettrografo ARPSN al telescopio nazionale Galileo sull'isola di La Palma, Canarie, hanno scoperto un nuovo effetto che l'atmosfera di un esopianeta molto caldo può indurre sulla misura della velocità radiale della stella madre durante il transito planetario. Tale effetto, individuato durante le osservazioni del transito dell'esopianeta denominato KELP-9b, il più caldo gigante gassoso oggi noto, potrà permettere di rivelare in modo diretto la presenza di elementi pesanti come il ferro nelle atmosfere di altri pianeti extrasolari estremamente caldi, ovvero con temperature superiori ai 2500 gradi Celsius. I ricercatori del team GAPS hanno già studiato con il metodo del transito diversi sistemi di esopianeti, riuscendo in particolare a misurare le obliquità orbitali, ovvero l'angolo formato dall'equatore di una stella con il piano dell'orbita del suo pianeta. E questo grazie alla capacità di registrare con grande accuratezza l'anomalia prodotta dal passaggio del pianeta davanti al disco stellare, transito sulle velocità radiali. Tali misure sono fondamentali per capire l'evoluzione degli esopianeti e, in particolare, la loro migrazione verso la stella madre da luoghi di formazione molto più lontani. Studiando approfonditamente l'esopianeta KELP-9b, che possiede una temperatura superficiale di circa 4000 gradi Celsius, il team si è tuttavia accorto che qualcosa non tornava. Abbiamo subito notato che le velocità radiali osservate della stella madre non corrispondevano a quanto atteso, cioè a quanto ci si aspettava a partire dall'angolo di obliquità orbitale già noto per questo sistema, spiega Francesco Borsa dell'INAF di Milano, primo autore dell'articolo in pubblicazione sulla rivista Astronomy Astrophysics che descrive la scoperta. All'inizio pensavamo che potesse essere colpa della difficoltà di estrarre il valore di velocità radiale dagli spettri per via della elevatissima velocità con cui la stella KELP-9 ruota su se stessa, che lungo la nostra linea di vista è di circa 110 km al secondo, ovvero quasi 400.000 km/h. Abbiamo quindi ricalcolato i parametri stellari e utilizzato una tecnica ottimizzata per stelle rotanti molto velocemente per estrarre le velocità radiali dai nostri spettri e ci siamo accorti che non sbagliavamo. C'era qualcosa di particolare per cui le osservazioni non andavano d'accordo con la teoria. Utilizzando la tecnica della tomografia possibile grazie ai dati ad alta risoluzione prodotti dallo spettrografo Arbsen, i ricercatori si sono presto accorti che la causa era connessa al pianeta, ed è riconducibile alla presenza di atomi di ferro, sia neutri che ionizzati, nella sua atmosfera. Sapevamo già della presenza di ferro nell'atmosfera bollente di Kelt-9b, che è più simile a quella di una stella che di un pianeta, aggiunge Borsa. Non appena abbiamo visto la tomografia degli spettri è stato chiaro che la colpa delle velocità radiali discordanti con la teoria fosse proprio da attribuire all'atmosfera calda del pianeta. Lo spettro dell'atmosfera planetaria durante il transito si sovrappone a quello stellare andando a modificare il profilo di riga medio della stella, che è calcolato utilizzando principalmente le righe di assorbimento del ferro. Modellando i risultati è stato possibile per la prima volta stimare che il ferro è presente in una consistente parte dell'atmosfera del pianeta, che ha uno spessore pari a circa il 22% del raggio planetario. Un volume molto ampio, quindi, tenendo conto che elementi pesanti come il ferro tendono a scendere nelle zone più profonde dell'atmosfera, risentendo maggiormente della forza di gravità. È la prima volta che questo fenomeno, ribattezzato dai ricercatori effetto Rossiter-Mccloughlin atmosferico, in analogia al noto effetto Rossiter-Mccloughlin usato per la stima delle obliquità orbitali, viene osservato, e ci si aspetta possa manifestarsi per altri esopianeti molto caldi, i cosiddetti ultra-hot Jupiter, che presentano temperature oltre i 2500 gradi Celsius. L'avere scoperto questo effetto ci permetterà di sapere direttamente al telescopio, mentre stiamo guardando il transito dell'esopianeta, se nella sua atmosfera è presente del ferro. Il risultato ottenuto, in un certo senso inaspettato, mette in luce quanto lo strumento Arbsen sia alla frontiera dello studio dei pianeti extrasolari, commenta Giusy Michela dell'INAF di Palermo, responsabile scientifico del progetto. Altrettanto importante è avere sviluppato una comunità di ricercatori italiani capaci di sfruttare al meglio e interpretare anche in modo innovativo le osservazioni. Ci aspettiamo grandi risultati dal Large Program GAPS-2 attualmente in corso al TNG e che utilizza sia gli strumenti Arbsen che Giano, grazie ai quali nei prossimi anni otterremo sicuramente scoperte molto interessanti. 26 settembre 2019. ATP sintasi, quando il caricabatteria delle cellule funziona male può essere causa di tumori e malattie degenerative. Fonte, Università degli Studi di Padova. Le cellule che compongono tutti gli organismi viventi, esseri umani compresi, devono ricaricare di continuo l'energia chimica di cui hanno bisogno per vivere. Senza un caricabatterie, anche il più sofisticato dei nostri telefoni avrebbe vita breve, e così succede anche nelle cellule. Il caricabatterie delle cellule è un particolare enzima presente nei mitocondri chiamato ATP sintasi, la cui struttura e il cui ruolo nella conservazione dell'energia sono stati resi noti qualche decennio fa da Peter Mitchell, Nobel nel 1978, e da Paul Boyer e John Walker, Nobel nel 1997. Ma cosa succede se il caricabatterie del telefono fosse programmato per rendere inutilizzabile il cellulare in modo da costringere ad acquistarne uno nuovo? Può sembrare strano, ma il caricabatterie delle nostre cellule, l'ATP sintasi, può comportarsi proprio così, come dimostra un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications a firma di Andrea Urbani e molti altri ricercatori in uno studio internazionale coordinato dai prof. Paolo Bernardi e Ildikos Szabo dell'Università di Padova. Ma perché le cellule hanno bisogno di un caricabatterie che si comporta anche come una piccola bomba a orologeria? In realtà, la morte cellulare programmata è fondamentale per la sopravvivenza degli organismi complessi, dice la professoressa Ildikos Szabo del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Sia un eccesso che un difetto sono dannosi perché contribuiscono a causare rispettivamente le malattie degenerative e i tumori. Il nostro studio, spiega il professor Paolo Bernardi del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova, mette in luce una nuova funzione di ATP sintasi che viene ad essere speculare e opposta a quella finora nota perché in condizioni di stress causa dissipazione dell'energia. Questa scoperta apre prospettive di grande impatto per la salute umana e come bersaglio terapeutico.